Continuiamo con il messaggio intitolato Il piacere dell'ego, la vera religione del mondo ateo. E non vogliamo avere questa religione. Giuseppe, come facciamo a assicurarci che non siamo di questa religione dell'ego, dei piaceri, del mondo?
Hai messo il fotomontaggio che abbiamo fatto qua nella pagina?
Sì, l'ho messo, sì.
Allora, mi leggi qualcosa sul
Sì.
fotomontaggio?
Dice, seguiteci nel messaggio Il piacere ed ego, vera
Il piacere,
religione.
no, il piacere dell'ego.
Allora è sbagliato nella foto.
Ah sì?
Sì.
Se
La
sì.
foto sulla radio è sbagliata. Comunque, il piacere dell'ego,
Vabbè,
vera
ti
religione.
perdoniamo, non fa niente.
Vera religione del mondo ateo senza Dio.
Quindi il piacere dell'ego, che è la vera religione del mondo ateo. E poi che altro c'è nella foto?
Ci sono queste caricature. C'è un uomo che sta tirando dietro le catene e sta tirando la casa, l'auto, la TV, la cucina e tutto quello, le sue possessioni, diciamo.
Macchinette per i toast,
Quindi è
la
un
macchina.
prigioniero delle sue possessioni.
Si trascina queste cose sudando, e a malapena riesce a trascinarsi tutto. E cosa si chiede? Cosa dice
E si
questo
chiede cosa c'è che ancora non va? Eppure ho tutto.
uomo? Dovrei essere felice. Come mai soffro così tanto e c'ho tutto? E poi c'è un altro.
E c'è un altro che sta tutto contento
Sta
sopra.
in cima a un cimitero delle macchine. C'è automobili, Ferrari, Mercedes, non lo so, macchine, televisioni, tutto lo scatafascio arrugginendo. Lui è in cima a questa pila di ferraglie e si chiede?
E si chiede perché ancora non sono felice?
E poi va bene, e poi c'è una foto sopra di gente che è mezza nuda che sta ballando intorno a un albero, una danza pagana, diciamo tipo Sodoma e Gomorra, no? E diciamo, questo è il mondo della carne, il mondo che vuole piacere, sempre piacere, solo piacere, nient'altro che piacere.
Ai, ai, ai.
Che sia omosessualità, lesbianismo, soldi, basta il piacere della carne. Ma ha detto Gesù Giovanni 6,63 che la carne non giova nulla. E se ti piace il piacere della carne, non dureranno molto. D'accordo, quindi il mondo egoista. Poi qui c'è a fianco c'è un gruppo che sta adorando i soldi in ginocchio. Guardatevi il tema di questo messaggio, il piacere dell'ego, che è la vera religione del mondo ateo. Poi c'è un articolo di tempo fa dall'Espresso, che è una rivista che appartiene al giornale della Repubblica. E hanno fatto un articolo che si chiamava, aspetta, qui c'è il Papa, c'è una foto del Papa. C'è una moneta, un euro del Vaticano, che il Vaticano ha fatto gli euro, e c'è l'immagine del Papa Bergoglio sulla moneta. E qui c'è la foto di Bergoglio che dice: non siate materialisti, seguite.
Seguite il nostro bel esempio del Vaticano.
E quindi l'articolo di Espresso Repubblica, il titolo dell'articolo di Espresso Repubblica dice: il Vaticano. Un Vaticano da 10 miliardi di euro, quindi questi dichiarati ufficiali, poi non si sa cosa accidenti c'hanno in giro di qua e di là. Ho messo una scrittura, qual è?
Primo Timoteo 6:10. L'amore del denaro è la radice di tutti i mali.
Amen.
Sì,
Alleluia, alleluia.
amen.
Allora, predichi te o predico
Quindi
io?
questa sarebbe un po' l'idea del messaggio e predichi tu.
Va bene. Per
Io
cambiare, no?
no.
Per cambiare, allora va bene.
Per cambiare, sì.
Tanto lo so, mi fa sempre predicare a me. Andiamo.
Andiamo, grazie
Nel
Gesù.
nome di Gesù, Signore, preghiamo che
Grazie,
adesso ci
Signore.
aiuti a dare il tuo messaggio, la tua
Amen.
parola, le tue scritture, Signore, in questo
Amen.
mondo dove, Signore Gesù, aiutaci, Signore. Veniamo a te in preghiera, fa che non sia io a parlare, ma che sia tuo spirito, fa che non sia la mia mente carnale, ma che sia lo Spirito Santo che mi hai dato. Ti ringrazio Gesù, ti benedico
Amen.
Signore, sei.
Grazie Gesù.
Signore, grazie, grazie Gesù. Grazie, gloria, gloria a te,
Grazie
Signore. Un mondo
Signore.
cieco che non sa dove va, correndo alle esche attaccate alla canna da pesca del diavolo, esche che non soddisfano mai, ma che solo agganciano le povere vittime. Signore, grazie che ci hai liberato. Amen.
Amen.
Alleluia.
Grazie Signore.
Bene, fratelli, il messaggio è questo: stiamo per entrare nei problemi del tempo della fine. e possiamo farlo in due modi. Possiamo entrare nel tempo della fine in due maniere, da vittoriosi oppure da sconfitti. Possiamo attraversare i 3 anni e mezzo di tribolazione che arriveranno, chi sarà ancora vivo, credo la maggior parte di noi. Possiamo attraversare la tribolazione scappando, fuggendo, gridando, strappandoci i capelli e non sapendo cosa fare con il marchio della bestia, oppure vittoriosamente, e quando si muore, morire da martiri e non da vigliacchi, e non da codardi e non da frignoni. Va bene? Ci sono due modi di combattere una battaglia, da eroi, da combattenti valorosi che non hanno paura di morire, e se muoiono lo fanno lealmente, rimangono leali alla loro causa, oppure da codardi che solo pensano a modo di scappare. E no, è la nostra scelta. Stiamo entrando nel tempo della fine, un tempo oscuro, un tempo buio, e sta a noi che tipo di soldati vogliamo essere. Vogliamo arruolarci, essere soldati e combattere, o vogliamo essere civili che scappano sempre, che si lamentano sempre? Allora, qui ho un esempio. Ho qui l'esempio da mostrare, le due Israele, va bene? Due esempi della Israele. Un Israele sconfitto, un Israele vittorioso. E oggi voglio parlare di questo, perché la storia si ripete sempre. Se guardate la storia da Caino a Abele fino ad oggi, è sempre la storia di il prepotente, l'arrogante, il violento, l'omicida, e poi c'è quello che ama il Signore, il perseguitato, il martire, il Gesù che muore in croce, gli apostoli che evangelizzano fino alla morte. Fino alla morte. Non c'è pensione nel regno di Dio, quindi fratelli cristiani che siete lì a sperare nella pensione, io non ho mai ricevuto una pensione. Ho cercato, non è che ero così, volevo fare il giusto, giustino, orgoglioso spirituale che non ha bisogno, ho cercato, ma niente, non c'è niente da fare. Mai un'eredità, mai una pensione, una terra, una casa intestata, niente.
Amen,
va bene, quindi il nostro Dio è quello che deve mandare la manna. Va bene, io sì. Ho visto che con più ho cercato, mi sono studiato di predicare il Vangelo, con più Dio ha provveduto. Le scarpe che indosso, i vestiti, che molte camicie qua vedi, camicie di seconda mano, per me sono meglio di quelle nuove.
Sì, sì.
Va bene? Quindi possono farlo tutti.
Amen.
D'accordo. Guarda, voglio parlare della la prima Israele, va bene? Un Israele è l'Israele che esce dall'Egitto. Voglio parlare un po' di quello. Cosa fanno? Escono dall'Egitto, sono stati schiavi 430 anni, va bene? Celebrano il Signore perché ha aperto il Mar Rosso, escono dall'Egitto e il Signore li manda in una zona, dice prendi Israele e portala a ridosso dal Mar Rosso. Ma perché? Gli ha detto così, quando il Mar Rosso bastava che si spostavano un po' di chilometri sulla sinistra potevano aggirare il Mar Rosso. E invece no, gli ha detto Dio mandateli al Mar Rosso perché li voleva provare. Infatti Dio ha detto a Mosè mandali lì, accampati al Mar Rosso, gli egiziani diranno oh sono chiusi, sono intrappolati. Cioè Dio aveva un piano, che non aveva finito di suonargliele di cotte e di crude agli egiziani, va bene? Che loro buttavano i bambini ai coccodrilli del Nilo, come oggi che li buttano ai coccodrilli col diploma di dottore, aborti. E arriverà un momento che Dio si capisce, mieterà i suoi giudizi su questa gente. E allora il Signore apre il Mar Rosso, conosciamo la storia, non devo ripeterla, leggetela, libro dell'Esodo, i primi capitoli. Appena attraversano il Mar Rosso e giungono dall'altra parte, cosa fanno? Celebrano il Signore perché ha aperto il Mar Rosso, ha sconfitto e annientato l'esercito egizio, Egitto, l'impero mondiale di quel tempo, del mondo conosciuto. Bene? Diciamo l'Egitto è diventato impero mondiale grazie a Giuseppe. Va bene? Dio ha mandato Giuseppe con la sua saggezza, ha reso l'Egitto potente. Però quando l'Egitto ha smesso di servire lo scopo di Dio, il popolo di Dio, aiutarlo, che è sorto un faraone che non conosceva Giuseppe, e allora cosa fa Dio? Dio lo distrugge. Infatti nel Mar Rosso non solo è stato distrutto l'esercito di Faraone, ed è morto Faraone stesso. Nel film I 10 Comandamenti si vede Faraone che si salva, invece no, nella realtà il faraone è morto nel Mar Rosso. Infatti hanno trovato anche dei reperti storici che parlano di un faraone che andò a combattere contro gli dèi e morì. Dice così, gli archeologi hanno trovato una scritta sulla pietra che dice il faraone, come si chiamava lì, dice andò a combattere contro, perché c'era la lista di tutti i faraoni e c'era quello lì del tempo di Mosè, e dice questo faraone morì perché andò a combattere contro gli dèi. Che modo di dire Geova, che modo di dire. Allora gli ebrei celebrano il Mar Rosso. Vi sto dando un po' un resoconto della storia, ma sì. Se permettete, mi piace sempre parlare un linguaggio dei bambini, perché voglio che i bambini capiscano. Per questo abbiamo tanti bambini che ci seguono, perché capiscono quello che predichiamo. È inutile andare a sforzarsi di usare parole intellettuali per darsi le arie del grande diploma che non ho. Va bene, che così capisce solo qualche intellettuale. No, devono capire tutti. Va bene, un bambino di 5 anni deve capire cosa sto dicendo. Quindi se un bambino capisce, capiscono tutti. Allora, cosa succede dopo che il Signore apre il Mar Rosso e crolla? L'Egitto non è più impero mondiale. Da quando attraversa il Mar Rosso, l'Egitto non è più impero mondiale. Va bene? E allora Dio, cosa fa Dio? Cosa fa sempre Dio col suo popolo? Lo mette alla prova.
Sì.
Lo mette alla prova e allora cosa fa? E allora comincia, Dio per mettere alla prova cosa fa? Gli deve togliere qualcosa. Ad Abramo gli toglie Isacco per metterlo sull'altare e così via. E allora gli toglie l'acqua per un po' di tempo. E qui allora cosa fanno? Cominciano a mormorare. Cominciano le mormorazioni. Quindi già cominciano a perdere i primi test. E a Dio questo non gli piace molto. Bene, attacchiamo di lì. Esodo 17, 1 al 7.
Esodo 17, 1 al 7. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Rafidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere». Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi e i nostri figli e il nostro bestiame?» Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno». Allora il Signore disse a Mosè: «Mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà». Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. E a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba, a causa della protesta dei figli di Israele, e perché avevano tentato il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Esodo 17, 1 a 7.
E qui vediamo, ovviamente non erano battezzati dello Spirito Santo, non avevano doni di fede, doni, però caspita, per questo che Dio gli ha fatto vedere 10 miracoli potenti in Egitto, anzi 11, compreso il Mar Rosso che si è aperto, 11 segni, grandissimi, compresi i figli degli egiziani primogeniti che morirono, cioè segni grandissimi, va bene? Quindi non avevano motivo di dire: «Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Cioè è un modo di offendere Dio, di insultarlo, quindi senti, se tu non ci dai l'acqua, va bene, noi cominciamo a dubitare di te. Quindi, fratelli, nella vita del missionario, nella vita del discepolo, nella vita di un pastore di una chiesa, Dio ci mette alla prova. Tu puoi essere grande come Abramo e Dio ti chiede Isacco. Con più sei grande davanti a Dio, con più la prova. Fino al Calvario di Gesù, con più era grande Gesù, con più la sua, più grande la sua prova. Dio ci mette sempre alla prova. A volte potrebbe non provvedere l'acqua o la salute. Può capitare che non ti dà il denaro necessario. Ci sono cose importantissime nella tua vita che Dio potrebbe non darti, tollerare che il diavolo ti ha fatto del sgambetto e Dio non ti... ti può trovare una prigione e Dio non ti libera tanto velocemente come se tu volessi. Cioè, se tu fossi Dio, libereresti te stesso, ti avresti già benedetto. Se tu fossi Dio, ti avresti già dato a te stesso il denaro che ti serve, la moglie giusta, il marito giusto. Se tu eri Dio, saresti stato più veloce ad autobenedirti.
Sì, sì.
Se tu fossi Dio. Ma Dio ci proverà anche con le benedizioni che Lui ci dà. Cioè, Dio ha la più grande benedizione che Dio ha dato ad Abramo, che era un uomo ricchissimo, però al di sopra delle ricchezze materiali, e Dio lo benedice con Isacco, e Dio gli chiede Isacco. Abramo non sapeva che Dio avrebbe salvato Isacco. Arriva Israele e Dio lo mette alla prova sulla terra promessa, che Israele, la maggioranza di Israele, non poté entrare perché Dio li punì per 40 anni e morì nel deserto. E adesso noi. Anche noi saremo provati in famiglia. Abbiamo la famiglia più perfetta. Io c'ho una famiglia che non mi lamento. Sono stato provato. Vi assicuro come voi. Vi assicuro. Va bene, non credete che io mi sveglio la mattina a benedire le persone, a dare amore e sorrisi, ma perché sono così, a me il diavolo non mi dà fastidio, perché io sono così, ho la patente antidiavolo. No, mi combatte lo stesso. Gesù è stato tentato su tutti i punti, si tratta di una decisione. Il diavolo fino a lì e non oltre, lì c'è il limite, fuori dalla mia casa. Ogni tanto spuntano le corna dentro la casa, mi fermo, ci fremiamo, e si caccia fuori il diavolo. Quando l'acqua sta entrando nella barca, non è il tempo di litigare tra marinai, è il tempo di fermarsi e buttare fuori l'acqua, riparare la falla, tornare a rispiegare le vele e andare. E dopo vediamo. Va bene? Quindi anche noi saremo provati, la famiglia, sul lavoro. Dove posto che lavoriamo, quelli che lavorano, nelle nostre relazioni intime con la moglie, saremo provati se saremo fedeli con il denaro, va bene, il denaro c'è uno spirito, saremo provati se abbiamo un incarico di una chiesa, se abbiamo un ministero di pastorare una chiesa, saremo provati quando Dio ci darà un'unzione di pastorare le pecore, provati come lo faremo. Faremo per interesse nostro o loro, o interessi di Dio o il nostro. Dio ci metterà alla prova nel poco, ci proverà nel tanto, ci proverà nella bassezza, ci proverà nell'altezza, ci proverà nella povertà, ci proverà nella ricchezza. Filippesi 4:12.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Grazie Signore. Va bene, quindi vivere nella povertà e nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato, ho imparato ad avere fame. Quindi imparare a... chiunque ha fatto missionario sa, ci sono dei momenti che trovi un fiume, metti i piedi nell'acqua e ti leggi la Bibbia con i piedi nel fiume. Ah, che bello, ruscello, oh paradiso. E ci sono momenti che non puoi lavarti i piedi per diversi giorni, perché, cosa dici Dora?
Ho anche i capelli per 2 settimane, sì. Mi ricordo in un viaggio di evangelizzazione. Niente posto per...
È così, no?
Dovevamo... posti umili e
volte
non c'era acqua.
Quei fratelli, quando si viaggiava nel centro commerciale a farsi lo shampoo nei bagni e poi click l'aria calda per farsi la messa in piega.
Sì.
Va bene, non so dove Gesù si lavava i piedi dormendo a volte sotto gli alberi. Ci sarebbe stato un ruscello, forse no, non lo sappiamo. Non so se i piedi erano così profumati come quelli che certe chiese si lavano i piedi una volta al mese. Quindi, passato anch'io, certe chiese fanno quelle cose così, ritualismi, che noi non ci crediamo. che lavare i piedi vuol dire comprargli da mangiare se ha fame, che, capito? E allora va bene. Grazie Signore, quindi impariamo ad abbondare e impariamo a scarseggiare. Cioè la lode, cioè non è che Gesù la dava a Dio solo quando c'era da, da mangiare e bere. Le prove, da che parte vengono le prove? Possono venire da, da qualunque parte e da chiunque. Noi possiamo dare prove, noi possiamo provare gli altri. Noi, non è solo Dio che prova, anche io e te proviamo gli altri. Mm-hmm. Capito? Noi mettiamo alla prova. Va bene, è volontà di Dio che si metta altre alla prova. Apocalisse 2:2, è scritto così.
Apocalisse 2:2. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi.
Va bene, qui c'è una chiesa che credo che sia la chiesa di Efeso, la prima chiesa dell'Apocalisse. Va bene, questa chiesa ha messo alla prova certuni che si chiamavano apostoli, ma non lo erano, li ha trovati bugiardi, chiesa di Efeso. Bene, cosa che Paolo ha avvertito le sue chiese, ci ricordiamo in 2 Corinzi 11, attenzione ai falsi apostoli. E li ha trovati bugiardi. Oggi sono molti apostoli, oggi nelle chiese sono bugiardi, pastori, diaconi, papi, vescovi, tutto quanto. Se studiate la lista dei papi si salve chi può, ci sono papi pedofili, papi con figli illegittimi, di tutti i colori, altro che Spirito Santo qua. Qui quando si eleggevano il Papa c'è da tirare la moneta, qui speriamo che vada bene, fusso che fusso la volta buona. Quindi, e infatti vediamo qui, la Chiesa mette alla prova gli apostoli e a volte li scopre che sono falsi, falsi apostoli. Quindi prove che la Chiesa dà ad altre persone, la Chiesa mette alla prova qualcuno. Va bene, anche noi qui a volte, se prima di accettare nuovi fratelli, mettiamo alla prova. Mm-hmm. Non si, la prova non si comincia, vieni qua, subito ti diamo i nostri soldi, il nostro cibo, la nostra casa, poi se cose non funzionano, mm-hmm. abbandoniamo la casa e cioè, scappiamo perché eri un diavolo, non una pecora. No. Invece bisogna provare fuori.
Anche a me mi avete messo alla prova quando mi avete conosciuto. Per vedere se veramente voglio lasciare il mondo, seguire Gesù, o se sono più interessata a chissà, forse... Perché sì, ero interessata al teatro, viaggiare con voi, eravate stranieri, era attraente tutto questo. Però volevate sapere, è solo quello o è anche Gesù? Certo. E quindi mi avete messo alla prova.
Certamente, certamente. Così, e Dio ci mette alla prova. E Dio lo stesso. Un bel esempio è prima che uno ti sposi con una persona, c'è un periodo di...
Fidanzamento.
E il periodo deve essere fidanzamento, non solamente vero. Controllare se l'uomo o la giovane bellissima fanciulla con i tacchi alti è brava a mangiare gelato con te, se sessualmente le cose filano, no, non è così che si prova il fidanzamento, il contrario, se le cose filano senza sesso, va bene, se uno ti molla perché non gli dai sesso, dice grazie a Dio mi sono liberato da un incubo, va bene, quindi queste le prove da parte nostra verso gli altri. Poi ci sono le prove da parte di chi? Da parte del diavolo, Apocalisse 2:10. Anche il diavolo ci mette alla prova, la parola dice. Apocalisse 2:10.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Quindi il diavolo sta per mettervi alla prova, 10 giorni, tribolazione, tortura, non lo so cosa c'era. Poi magari l'arena dei leoni, che non lo sappiamo, qualcosa del genere. Più o meno. Crocifissione, non lo so, non si sa. Se erano romani gli tagliavano la testa, se invece erano pagani, crocifissi. Insomma, avevano diversi stili in quei tempi. Quindi tribolazione 10 giorni. Non è come oggi in prigione, c'è la televisione, c'è tutto quell'altro. No, tribolazione 10 giorni. Però il diavolo sta per mettervi alla prova. Quindi anche il diavolo ci prova. Apocalisse 2:10. Va bene? E poi ci sono le prove che vengono da Dio per insegnarci a vincere il nemico. Altra direzione, questa è direttamente da Dio. Luca 4:1. Dio che prova.
Luca 4:1.
Dio mise la prova a Gesù, quanto più noi.
Luca 4:1. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo.
Va bene, quindi il Papa qui ha cambiato il Padre Nostro, perché dice è sbagliato dire non ci indurre in tentazione, ha cambiato il Padre Nostro. Io ho controllato tutte le Bibbie, ma tutte dicono non ci indurre in tentazione. Perché? Perché Dio ci induce in tentazione. Questo Papa, no, lui è più buono di Dio, lui non indurrebbe nessuno in tentazione. Beh, Dio invece sì. Capite? Questo qui è uno che va all'apparenza, apparentemente suona meglio se Dio non ci induce in tentazione, il diavolo, i nostri peccati. Cioè, è inutile che cerchiamo di salvare la faccia a Dio, ci pensa da solo, è capace da solo. Va bene? Non ha paura Dio a dire la verità. La verità è che ci induce in tentazione. Ha indotto in tentazione Israele, Israele ha fallito, sono morti nel deserto. Va bene? Quindi Dio dice, va bene, che portò, e lo Spirito Santo che condusse Gesù ad essere tentato dal diavolo. Dice, io non lo farei, è il mio peggior nemico. E Dio lo fa al suo miglior figlio. Va bene? Grazie Signore. Poi le prove sono anche per insegnarci, perché Dio ci prova? Per insegnarci a, Apocalisse 3.10, insegnarci a vincere il diavolo nella tribolazione.
Apocalisse
3.10.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Che questo credo che sia la chiesa di Filadelfia. Dio gli dice, hai osservato la mia esortazione, anche io ti preserverò nell'ora della tentazione. Oggi i falsi profeti dicono, Dio ci ama, guarda, ha scritto qui Apocalisse 3.10, tutte le chiese del mondo, tutti i cristiani, tutti la Laodicea, tutte le chiese morte, tutte sono sotto la grazia, che saranno preservate alla tribolazione, si chiama, avete già indovinato, rapimento prima della tribolazione, è scritto qua. Oh, signor predicatore, ma chiedo scusa, ma qui sta parlando a una delle chiese, una delle sette chiese, l'unica chiesa che ha passato già la prova, e Dio lo protegge dalla la sua afflizione e tribolazione. Ma perché lo protegge? Perché la chiesa ha già superato, passato, vinto la sua prova. Dice, hai, siccome ha osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò. In altre parole, questa è una chiesa che ha superato la prova e io ti preserverò. Però il verso dopo, l'11, dice, attenzione però non farti rubare la corona. Cosa significa? Anche se hai superato la prova, non da addormentare sul cuscino della grazia. Sono la chiesa della grazia.
Ho già vinto.
Caro Dio, grazie tanto, non mi servi più, adesso c'ho il cuscino, ma posso no, caro mio. Continuo ad essere sveglio, continuo ad essere disperato, continuo ad essere fedele, continuo a camminare la strada stretta, continuo a portare frutto, continuo, perché? Perché se no, Apocalisse 3.11 dice, se no ti rubano la corona, hai capito? Non sei più Filadelfia, diventi Laodicea, d'accordo?
Sì.
Dimmi.
Sì. Mi è venuto in mente Deuteronomio 8.2, quando Dio parla, dice... Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il Dio tuo, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti, metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore.
Bellissimo.
Deuteronomio 8.2.
Deuteronomio 8.2, capito? Scrivetelo. Quindi Dio ti ha provato 40 anni perché? Per sapere cosa c'era nel cuore. Ma Dio non sa tutto? Sì, sa tutto, però gli angeli non lo sanno tutto. Noi non sappiamo tutto. Io non so cosa accidenti c'è nel mio cuore. Io non lo so se davanti a una tortura rinnegherei Gesù o cosa succederebbe. Dio lo sa già, ma Dio vuole farlo vedere, vuole che anche io lo sappia. Va bene. Ma allora è tutto destinato, come dice Calvin, Giovanni Calvino. No, predestinato niente. Dio sa già, Dio semplicemente sa già cosa tu sceglierai. E questa è la predestinazione. Dio sa cosa tu sceglierai e quindi ti ha predestinato a questo o a quello in base alle scelte che farai, perché lui già sa che scelte farai. D'accordo?
Amen.
Andiamo ad Israele?
Sì.
Allora, il caso di Israele. Dio lo mette alla prova. Va bene. E qui andiamo a numeri 13, libro della Bibbia, numeri 13. Dio comanda, va bene, a Mosè, era lui il capo a quei tempi, di inviare 12 spie in ricognizione della terra promessa. Numeri 13, 1 a 33, leggiamo stralci di questo capitolo.
Il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri. Siano tutti loro capi.
Siano tutti loro capi. Quindi manda dei principi. Quindi Dio sta chiedendo di mandare il meglio. Non sta dicendo manda qualcuno che è lì che non sa neanche la destra dalla sinistra, così che se lui fallisce e pagano anche tutti gli altri. No, manda i migliori, i più potenti, i principi, i capi che rappresentano, che sono i migliori di tutti. Manda, quindi questo è un punto importante. Quindi le 12 spie, va bene, non erano 12 a casaccio, non erano buttare la moneta, buttare i dadi, il lotto, no, no, erano prescelte tra i più potenti, verso 3.
E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele.
Quindi Dio mette in chiaro, questa è la gente principale, i più importanti, i più potenti, va bene? Salta al 23, per cortesia.
Giunsero fino alla valle d'Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche delle melagrane e dei fichi.
Ok, quindi ci volevano due persone con una stanga, un palo sulle spalle, per portare un grappolo d'uva, due persone, ma stiamo scherzando, qui i chicchi erano come mele.
Grandi, grandi.
Ma no, Peppa. E questo, c'erano giganti, gente come Golia lì, capito? Perché il diavolo ha preparato un campo minato, cioè il diavolo sapeva la profezia di Abramo, che verranno qui, eccetera. E allora il diavolo ha preparato tutti i pagani più potenti, più debosciati, più pagani, più corrotti, eccetera. Li ha messi tutti lì. E c'erano i giganti, c'era gente che solamente a vederli scappavano. Capito? Quindi siccome c'erano i giganti, eccetera, anche la frutta, la verdura, tu ti immagini una zucca, che oggi una zucca sono 5-10 kg, così, ti immagini sarà stato veramente la carrozza di Cenerentola.
La terra promessa.
Ma caro mio, ma... E poi per via delle maledizioni di Dio, che la terra, che si ribellarono al Signore, cominciarono a sacrificare i figli, eccetera, Dio tolse le benedizioni e divenne una terra maledetta. Oggi infatti nella Bibbia, vedi Apocalisse 11, Israele è chiamata Sodoma e Gomorra, Sodoma ed Egitto, quindi la terra maledetta. Maledetta fino altro che terra santa di me stivale. Israele non è terra santa, è terra maledetta. Perché? Perché hanno crocifisso Cristo, perché non si sono ancora pentiti, e diventeranno benedetti quando ad Armageddon, quando si pentiranno, e allora scenderà la piena unzione. Fino adesso benedizione Israele non ce n'è, tranne che gli fa vincere le guerre, le battaglie, tutto lì, ma è sempre circondata da nemici, non è ultra molto benedetta. Allora, abbiamo letto il 23?
Sì.
Abbiamo letto, va bene, quindi il 23, e abbiamo visto un pochettino che tipo di uva, e chissà che altri frutti c'erano, chissà che cocomere, chissà che melanzane, chissà che angurie, meloni, mamma mia, ragazzi. Allora, le spie tornano, va bene, con questa uva, questi frutti, vabbè, però 10 di loro sono spaventati perché hanno messo i loro occhi sui loro nemici, hanno messo gli occhi sulla difficoltà, hanno messo gli occhi sulle loro debolezze. Mm-hmm. Vai al 25, per cortesia, dopo 40 giorni.
Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese.
Ok, 27.
Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti.
Senti, ma puoi fare un po', metti un po' di sentimento.
Ah, ok, ok.
Arrivammo nel paese dove tu ci mandasti. È davvero un paese dove scorre latte e miele. Ed ecco alcuni dei suoi frutti. Guarda, prendi un chicco, mezzo chilo, un chilo. Però il popolo che abita nel paese è potente. Le città sono fortificate, grandissime. Vi abbiamo visto... anche i figli di Anak, sai che questi erano della tribù di Golia, capito? I giganti, ce n'è uno nel libro di Giosuè registrato che aveva un letto di 5 metri. Capito? Ok, allora, scusa se mi sono intromesso.
It's okay, no problem.
Perché tu c'è una voce celestiale, c'è una voce di dolce sorella. No,
questi erano spaventati, vero?
Va bene, vero. Vuoi leggere tu o abbastanza così?
No, va bene così, okay. Hai fatto tu.
Allora, ma due delle 12 spie, Giosuè e Caleb, mantengono gli occhi sul Signore, la potenza del Signore, le promesse del Signore, la forza di Dio, la benedizione di Dio, specialmente la promessa di Dio. Amen. E al verso 30 salta lì.
E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè
e disse,
saliamo pure e conquistiamo il paese,
perché possiamo riuscirci benissimo,
perché Dio è con noi.
Capito? Quindi c'è, è come tante chiese, no? Sai, c'è la chiesa che dice andiamo a evangelizzare, dice no, stiamo scherzando, e chi siede il permesso del municipio per andare a evangelizzare? Ci vuole il permesso dell'assessore al traffico, deve sincronizzare i semafori, ci vuole il permesso degli spazzini, perché magari se uno butta i volantini per terra poi ti danno la multa, ma mica si può andare a evangelizzare così. Mm-hmm. Poi ci serve qualche spicciolo, mica tanto, 100.000 euro così per sai, l'albergo 5 stellette, insomma, un po' di organizzazione, mica va a evangelizzare così. Ci vuole saggezza, ha detto Gesù, astuti come serpenti, eh? Quindi soldi, ragazzi. Quindi cominciamo a mungere la mucca un anno prima e a bussare di tutte le settimane. Forza, ragazzi, servono $50,000 per andare al paesino qui, che basta un autobus e 4 lire.
Ma basta l'autostop anche.
Capito? È così che si conquista il mondo. Dobbiamo avere soldi per fare un edificio, per la gloria di Dio, tra parentesi, no? Ovviamente. È così, se non vinci niente. Così fai felici le agenzie per costruzione edifici, fai felici i falegnami, i muratori che fanno edifici. Quindi ecco che le chiese si spaccano. Come se andate a evangelizzare una chiesa che i giovani volevano evangelizzare qua e là, e invece i vecchi saggi dicono no, così non si può andare per le strade a evangelizzare, perché non volevano alzarsi loro dalle sedie, e così hanno ucciso l'entusiasmo dei giovani. Dopo un po' i giovani sono scappati tutti e la chiesa è mezza morta. Non ascoltate i bottiglioni, gli otri pieni di aceto vecchio, lasciate libero il vino nuovo, il sangue nuovo, i giovani. Non ascoltate i pelandroni che non vogliono staccarsi dalle panche di chiesa, attacca tutto, va bene? Andate nelle strade. Guardate, può capitare ogni giorno, può capitare a casa nostra, può capitare al lavoro, può capitare durante la nostra evangelizzazione. Tutti pensano e parlano al negativo, cioè ci sono giganti, c'è i figli di Anak, eccetera.
E ci sono.
Sì, ma cosa stai guardando? Al diavolo, alle difficoltà, o a Gesù e le soluzioni al Vangelo? Questo Papa vuole fare la pace con il mondo ateo, con i musulmani, che tanto stanno conquistando tutto. No, caro, devi mettere gli occhi su Gesù e le sue promesse. Va bene?
Amen.
Cioè, può capitare di circondare di gente che parla al negativo, però noi invece guardiamo, o dovremmo, a Gesù, guardiamo al positivo, alla via di uscita, alla soluzione, non al blocco, non all'inciampo, va bene? E la differenza tra il mormorone, va bene, e quell'altro invece che lode Dio, il figlio di Dio che lode il Signore, il mormorone che invece vuole solo sentire la sua voce di mormorazione. La differenza tra il depresso e l'ottimista, va bene, è la differenza tra il leader e il seguace. Qui abbiamo due spie, Caleb e Giosuè, e dice andiamo, possiamo farci. E c'è 10 spie, e dice no, qui rischiamo che ci uccidano, così sono morti di sicuro nel deserto. Va bene, ma chi ha gli occhi sul Signore, se teniamo gli occhi sul Signore e le sue meravigliose promesse, che mai hanno fallito, va bene, e allora arriveremo a conquistare la nostra terra promessa. Invece ognuno di noi c'è una terra promessa, uno la salvezza l'abbiamo già, ma adesso qual è la nostra terra promessa? È la corona in Cristo, di essere fedeli nella legge di Cristo, fedeli a entrare nella porta stretta, fedeli a camminare per la via stretta, fedeli con la moglie, fedeltà coniugale, fedeltà nella chiesa. Se sei in una buona chiesa, va bene, rimani, aiuta il pastore. Se sei in una chiesa sgangherata, esci prima che puoi. Va bene? Quindi chi ha gli occhi sul Signore non fallisce mai. Perché? Perché le promesse del Signore non hanno mai fallito. Chi invece ha gli occhi sul mondo ha già firmato il tuo funerale, ha già firmato il tuo contratto di fallimento, perché il mondo ha sempre fallito. Verso 31, saltiamo al 31. Forza che qui darci una mossa, ragazzi.
Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele al paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti.
Divora i suoi abitanti. Ma ho capito che la porta ci andate a fargli questo qua. Forza.
Tutta la gente che abbiamo vista è gente di alta statura.
Capito? Noi siamo nani paragonati a loro. E questa è la prova di Dio.
E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti.
Capito? La razza di Golia.
Di fronte a loro ci pareva di essere cavalette. E tali sembravamo a loro.
E tali sembravamo noi a loro. Allora, capito? È così, fratello, forse sei circondato da problemi. Oh, non ho soldi, la mia moglie dai numeri, mio marito è sempre ubriaco. Oh, mia mamma, mia madre, i miei genitori non vogliono che io, maggiorenne, vado a evangelizzare. Cosa faccio? Mi sono tirato tutti i capelli, sono calvo, non so più cosa fare. Ma provate a leggere il Vangelo e a ubbidire. Di fatto questi timorosi dimostravano di non credere alle promesse di Dio, lo facevano quando non credi alle promesse di Dio. Questa è la mancanza di fede. Volete sapere la definizione della mancanza di fede? È questa: non credere alle promesse di Dio, farlo bugiardo. Perché se tu non credi alle sue promesse, gli dici: Dio, sì, sei un bugiardo, perché non credo a quello che hai detto. Cioè, fai diventare Dio un politico. Votate per me, poi ciao, arrivederci. E questo, nonostante, qui sto parlando di Israele, va bene, avevano visto i più grandi miracoli mai avvenuti. E questo fu il fallimento della vecchia generazione di Israele, il motivo per cui la vecchia generazione non poté entrare nella terra promessa. Perché dubitarono della parola di Dio. Chi è la parola di Gesù? Gesù non ha mai, mai e mai potrà fallire. Mai fallito e mai fallirà. Perché Gesù è Gesù. Tutto, cosa dice? Mi trovo la scrittura, Ebrei 1, credo 2, 3. Tutto l'universo, tutte le galassie, tutta la creazione, tutti gli atomi, il microcosmo, che ci vuole il microscopio per vederlo, il macrocosmo, che è il più grande cannocchiale stratosferico, non riesce a vederlo tutto, tutto si regge sulla parola di Dio. Il regno di Dio, che neanche si vede, che è molto, molto, molto di più di questo intricato, eccetera, perfetto, si regge sulla parola di Dio. Ma ti pare che Dio va a cambiare la sua parola, che è così che tutto il suo regno crolla? Per non mantenere una promessa che ha fatto di proteggerti, di benedirti, di fortificarti, di aiutarti, di salvarti, di renderti vincitore. Cosa dice? Cosa ha trovato?
Ebrei 1, 2, 3. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è la splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
Va bene? Cioè, non credo alla promessa di Dio, come dire: Dio, tu sì, d'accordo, nel passato, ma adesso penso che cambierai idea, non manterrai la parola, se io mi butto nel fuoco a bruciare, ma sarà troppo dura per me. No, ti butto nel fuoco a bruciare, Gesù sarà lì, certo, non sarà piacevole, come avere un cappuccino, logico, ma sarà lì, e che non sia troppo difficile. Attorno a Numeri 14, andiamo al capitolo 14, Numeri 14, dall'1 al 45, stralci.
Okay.
Allora, verso 1.
Numeri 14. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte.
Capito? Quindi, quindi praticamente quando hanno capito che qui come il rapporto era così negativo, 10 persone, tutte e 10 a testimoniare, non ce la faremo. Hanno scoraggiato tutti. E tutti scoraggiati fa, come in Egitto non possiamo tornare, il deserto non ci piace, avanti non si può andare, indietro neanche. E loro piansero tutta la notte. Verso 2. Si svegliarono la mattina.
Tutti.
Dopo una notte di pianto e mormorazione, che succede quando spunta il sole? Verso 2.
Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto.
Ho capito che come erano allegri questo qua. Fossimo morti invece di venire qua a seguire tuo Dio.
Oh, fossimo pur morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo, torniamo in Egitto.
Capito, è una situazione, siete mai stati in una chiesa che magari il pastore cerca di svegliare la chiesa? Va bene, che io a volte non ho paura a parlare delle falle dei pastori. Però ci sono anche chiese che i pastori cercano di svegliare la chiesa e la chiesa non vuole svegliarsi. Va bene? No, non si può, ci vuole il permesso ministeriale del ministero, del segretario di Stato, del Presidente della Repubblica, perché vado in strada a dare un volantino.
Tu non hai fatto teologia, tu non puoi predicare, tu siediti in chiesa, tu sei donna, tu devi essere sottomessa. Ma ci sono tante scuse che usano.
Adesso le donne, le chiese cristiane trattano le donne come fanno in Islam, che valgono la metà. Per questi qua la verità di Galati 3,28 non esiste. E la verità di Atti 2,15-17 non esiste. 15-17-18 verso lì. Va bene? Vi è mai capitato?
Sì.
Essere una chiesa mezza morta dove la parte viva vuole esplodere per il Signore e la parte morta vuole continuare a essere morta?
Quante storie abbiamo sentito?
E che a nulla vale il fuoco, l'entusiasmo che avete. Siete lì. Mi è capitato a me, sì, predicare in certe chiese, capito, di infuocarla avanti, questo, quell'altro.
Mm-hmm.
E la gente guarda l'orologio, guardi negli occhi e vede due televisioni. E vi guardano come dire, ma questo predicatore quando se ne va? Chi l'ha invitato? Il sermone deve finire 5 minuti fa, che ci fa qua ancora? Vai per cortesia, verso 5, 14, 5.
Numeri 14, 5. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefune, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti.
Quindi, vedi, il pastore, il leader, può essere evangelista, il leader, quello che è, quando è uno di Dio, supplica, per favore, diamo il cuore a Gesù, viene l'anticristo, viene la tribolazione, il tempo della fine, dobbiamo disperarci, dobbiamo svegliarci, dobbiamo togliere gli occhi dal mondo.
Verso 7. E parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata.
I loro idoli davanti al Signore sono spariti. La potenza che i loro diavoli, demoni che adoravano, davano loro è sparita. Capito? Il Signore?
E il Signore è con noi. Non li temete.
Capito? Quindi quando il Signore ci dà un progetto, quando il Signore ci dice di fare un piano, va bene? Diciamo, dobbiamo andare credendo che il Signore ci darà la potenza, credendo che i grandi Golia, i grandi dinosauri, i grandi anticristo, i grandi Golia non sono niente, una pietruzza nella fionda è sufficiente a buttarli giù. a buttare giù il più grande Golia se Dio è in quello. Se non funziona, vai in paradiso, muori da martire. Ma però se non funziona, prego per un ammalato, ma se non guarisce, pensa, e se guarisce? Se non guarisce, gloria a Dio, muori in fede. Allora, tu sei lì a ispirare una chiesa, ispirare dei fratelli che non vogliono smuoversi, e tu insisti, insisti, niente, cuore di pietra, sguardi assenti, occhi freddi, cuore altrove, verso l'Egitto, puntato al mondo, alle multinazionali, al mall, ai supermercati, al telefonino, alle televisioni, cioè le piramidi di oggi. E li guardi in faccia questi, come questi qui davanti a Mosè e a Giosuè, cioè preferivano la schiavitù di Faraone, che almeno dava qualche briciola. Mezzi cuori che non vogliono seguire Mosè e Giosuè. Va bene. Ed ecco le spalle, si guardavano intorno, ecco il deserto, il sole che brucia, l'acqua non è fresca, è scarsa. Va bene, dico, no, parli con un mezzo cuore, dice, guarda, è meglio il mondo di oggi, lascia perdere via per fede, è meglio questo materiale, telefonino, la sicurezza, un lavoro, se lavoro ce l'hai in questo mondo. È meglio essere un numero e mezzo i numeri che andare a farsi prendere per pazzo nel nome di Gesù. Perché però, sai, questi numeri li vedi, no? Che viaggia veloce nella porta larga e comoda del mondo. E, capite? Questi sono i dubbi che ci circondano oggi, quindi dobbiamo applicarlo a noi oggi. Cioè questo deserto di oggi, cioè, tu evangelizzi una persona, diamoci a Gesù, dice no, ma stiamo scherzando, dice... Noi vogliamo seguire il mondo, è più comodo il mondo. E allora cosa rimane? O il mondo o la legge di Cristo, va bene? E dobbiamo decidere, va bene? O la porta larga o quella stretta, va bene?
Amen.
Quindi dobbiamo decidere, fratelli, se vogliamo essere la Israele che torna al deserto o la Israele che va e se necessario morire per Mosè, per Dio, per la Bibbia, per i comandamenti. Cioè, o morire per il mondo, e adesso è anche a marchio della bestia, o morire per il Signore. Non seguire il Signore perché Lui ci salverà, eviteremo la tribolazione, la donna va nel deserto, mangia, beve e gioisce. Non per questo, non per questo. La donna non va nel deserto a riposarsi perché ha paura, no, perché Dio ha detto che vuole mostrare al diavolo che lui è capace di proteggere la sua donna nel deserto per 42 mesi. Però, se il Signore ci chiama a essere un 144.000, ad essere un profeta, ad essere un leader, ad essere un pastore, andiamo, e se si muore, si muore.